Radio 24, una radio di qualità, ma affrettati, il compleanno termina domani.
24 mattino.
Caro Spezia, un caro augurio a Radio 24. In Italia, in Europa, nel mondo, Cribio.
Ma dai, ma è chiaro il fatto che nel momento in cui tu fai le norme, poi deleghi tutta la responsabilità alla magistratura, alle forze dell'ordine, tutto dovere l'hai fatto, norme su norme. Tanto poi dovranno essere i magistrati, i poliziotti, mancano magistrati, mancano poliziotti, mancano infermiere, norme sulla sanità, mancano dottori, infermieri, manca personale. È un delegare, responsabilità e basta.
Perché questa cosa dell'essere originali per forza? Mi sono appena svegliata. Gli auguri di compleanno sono auguri di compleanno.
Vabbè, dai. Vabbè, dai. Adesso, questo, cara ascoltatrice, l'hai mandato alle 6:30, 6:40, 7:15. Adesso sono le 7:20, hai preso il caffè. L'augurio peggiore possibile, grazie. Non ci piacciono le cose melense, non ci piacciono. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È giovedì 3 ottobre. Leggevo, a proposito di quello che diceva l'ascoltatore, un pezzo di pagella politica del 14 agosto scorso, a dire il vero, che racconta come negli ultimi 6 anni siano stati introdotti quasi 30 reati. Nuovi o pene aggiuntive o cose di questo genere, perché tanto ormai il paese è così, è un paese che ha l'idea che basti una legge a incidere sulla realtà, in particolare una legge che riguardi il diritto penale. Se fate caso, quando succede qualcosa che crea problemi, che diventa mediaticamente importante, la prima reazione di una parte della politica, non tutta, è: ci vuole una legge. Che non è una tendenza solamente italiana, Lo scherzo che circola, per esempio, sull'intelligenza artificiale, dove si dice, no, che gli Stati Uniti fanno e l'Europa regola, anche quello. Va bene, giovedì 3 ottobre, 7:21 minuti e 54 secondi, Carmelo Lauricella, regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione e la meravigliosa squadra di 24 Mattino con Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, della quale fate parte anche voi, 349-238-6666, soprattutto WhatsApp audio, soprattutto auguri per il nostro compleanno di domani, sono 25 anni e soprattutto auguri che non siano melensi, potete scegliere quello che volete, ironia, sarcasmo, potete prenderci in giro, insultarci un po' meno, però come vi pare a voi, naturalmente, basta che non sia un auguri alla mia radio adorata. Le aperture dei giornali di oggi: Sicilia in 2 milioni senza acqua, il titolo del Sole 24 Ore, già Nino Amadore, sempre sul Sole 24 Ore, ne aveva scritto ieri l'altro, vi ricorderete, ne abbiamo parlato qua in rassegna stampa. E adesso il Sole giustamente decide di aprirci, perché è una situazione che sta diventando sempre più complicata. Apriremo poi la rassegna stampa su questo, con un'ipotesi che se non piove a gennaio le cose diventano devastanti. Alcuni quotidiani aprono, e sono La Repubblica e Il Giornale, aprono su quello che è successo ieri alle stazioni Termini e Tiburtina. Binario morto e l'apertura di Repubblica, un chiodo ferma l'Italia, è il titolo del Giornale, e molti altri su quello che accade in Medio Oriente. Diplomazia e preghiera, il titolo di Avvenire, con il Papa che indice una giornata di digiuno per il 7 ottobre. Battaglia mortale in Libano, invece, l'apertura del Corriere della Sera. Attacco ai siti nucleari, stop americano, è l'apertura del Messaggero. Cosa ancora su, ecco, Israele all'Iran, reagiremo con durezza, il titolo del quotidiano nazionale: Netanyahu, i falchi americani e i sunniti, chi vuole l'escalation contro l'Iran. Segnalo che molti quotidiani oggi si soffermano su quanto in realtà un'eventuale azione di Israele sull'Iran non dispiaccia non solo a molti paesi occidentali in segreto, ma ancora più in segreto ai paesi sunniti. Arabia Saudita in testa. Fuori dal mondo è il titolo del manifesto. Il consesso delle Nazioni Unite è un peso. Israele dichiara persona non grata il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Il patto Biden-Netanyahu, fermare l'asse del male, è il titolo infine della Stampa. Non ho detto un infine sbagliato, perché c'è anche il Riformista. In difesa dell'Occidente, per l'IDF, l'esercito israeliano, primi caduti, Israele dichiara persona non grata Guterres, che risponde: UNIFIL resta, Meloni apre tavolo permanente sul Medio Oriente. Le altre aperture sono un po' sulla politica, come l'Unità che dice la sinistra ha un problema, come liberarsi di Conte il qualunquista. Il Fatto Quotidiano, che racconta una vicenda di hackeraggio che troverete anche su altri giornali. La procura di Napoli ha fatto arrestare a Roma un 24enne, il quale, temendo di essere indagato, spiava i server di PM e forze dell'ordine, il ministero di Nordio in mano a un hacker. L'autodistruzione di Stellantis è il titolo di Libero sulla produzione di auto in Italia. Sharia nei municipi italiani, accettato il ripudio islamico, invece l'apertura della Verità. Uomo del Bangladesh divorzia dalla consorte che picchiava e insultava perché pretende di uscire di casa da sola, e fuori dal coro scopre che il comune di Ancona ha annotato l'atto non riconosciuto dallo Stato. Il Foglio apre con un editoriale di Giuliano Ferrara che dice in sostanza questo, e lo dice già dal titolo, in merito alla manifestazione che si svolgerà a questo punto sabato nonostante il divieto arrivato dal ministro Piantedosi. Manifestare per la Palestina va bene, ma uno Stato democratico non può consentire la festa dell'ostilità anti-ebraica. Hate speech, no grazie, è il titolo appunto dell'editoriale di Ferrara. Allora, iniziamo direi proprio dalla siccità, che è l'apertura del Sole 24 Ore. Il pezzo di Nino Amadore a pagina 2 è ricchissimo di elementi. Racconta che l'ultima riunione della cabina di regia sulla crisi idrica si è svolta un paio di giorni fa, è durata parecchio, c'è molta apprensione. A preoccupare più di tutti la diga Ancipa sui Nebrodi gestita dall'Enel, che da tempo ha fermato l'attività mentre le condotte che trasportano l'acqua nelle province di Caltanissetta e Enna sono affidate a Siciliacque. Sapete perfettamente, lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, quanto ci siano una serie di province e una serie di città siciliane che hanno dei razionamenti incredibili, livelli di una volta alla settimana, in alcuni casi una volta ogni due settimane, con i sindaci che vengono accusati di muoversi poco. La Protezione Civile regionale, guidata da Salvo Cocina, ha chiesto ai sindaci di definire il piano pozzi e autobotti. I sindaci sono stati invitati a trovare nuovi pozzi, un invito che spesso è caduto nel vuoto, ed è stato finanziato l'acquisto di 190 autobotti, ma è capitato che dalle province bisognose, Caltanissette tra queste, non siano arrivate dagli amministratori domande. Mi accusano di invitare i sindaci a fare i rabdomanti, dice Cocina, ma noi abbiamo fornito alle amministrazioni l'elenco dei pozzi, loro conoscono il territorio e in caso di bisogno possono intervenire con provvedimenti che sono legittimati a prendere. Stanno arrivando finanziamenti dal governo, ammesso che servano in una situazione di questo genere. Bisogna fare in modo, l'obiettivo è quello di ristrutturare la rete idrica di Agrigento, di Caltanissetta, sistemare alcune realtà inserite in un progetto più ampio. Praticamente tutti gli invasi sono in sofferenza, ma la grande preoccupazione è questa, che a gennaio, se non piove, di fatto non ci sia più acqua. Ci sono 3 dissalatori da riattivare, ma ci vuole un anno, scrive ancora Nino Amadore. tra Enna e Caltanissetta, dicono i ben informati, sia alla ricerca di silos in acciaio in plastica alimentare da installare nelle piazze dei centri abitati che entro un mese rischiano di restare a secco, questo per dare la dimensione, per raccogliere l'acqua piovana nel caso scendesse, per evitare che vada dispersa. Luca Benecchi intervista Rosario Mazzola, ingegnere, presidente della fondazione Utilitatis, dice: per fare sì che una città come Palermo non debba più soffrire la sete servono almeno 5 anni di lavori. Abbiamo capito che è necessario costruire un dissalatore, fare manutenzione alla rete, occuparsi delle canalizzazioni che collegano l'area metropolitana ai laghi dell'interno. Manca però un progetto complessivo, e non solo su Palermo, ma su gran parte d'Italia. E qua, secondo me, Mazzola ricorda un punto fondamentale. In pochi se lo ricordano, ma nel 1989-1990 in Sicilia ci fu la stessa siccità che si è registrata in questo ultimo periodo, in particolare dallo scorso inverno. Poi ricominciò a piovere con una certa regolarità e dunque nessuno, in stile tipico italiano, si occupò più della questione. Se ne sono occupati della questione i presidenti di regione che si sono alternati in Sicilia. Queste non sono parole di Mazzola, ma sono parole che vengono da qua. No. Dal 1990 se ne sono alternati vari, volete gli ultimi? Leanza, Forza Italia, Cuffaro del centrodestra, Lombardo sempre centrodestra, Crocetta del centrosinistra, e l'ultimo è stato Nello Musumeci, l'attuale ministro della protezione civile. E tutte queste persone in quell'anno erano delle persone adulte, quindi teoricamente dovrebbero ricordarsi, dovrebbero essersi ricordati di questa cosa. L'altra questione italiana aperta è la questione del treno, dei treni che si sono fermati nella giornata di ieri a causa del guasto che c'è stato a Roma, appunto. L'intervista a Giampiero Striscioglio sul Corriere della Sera, realizzata da Andrea Ducci, su, appunto, che è l'amministratore delegato e il direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana, conferma: è stato provocato da alcuni lavori notturni effettuati da un'azienda esterna al gruppo Ferrovie, un'attività svolta in modo non corretto, il famoso chiodo che rompe un cavo. A quel punto si è aggiunto il malfunzionamento della stessa cabina. Anziché intervenire il sistema di alimentazione alternativo, è scattata la messa in sicurezza dell'operatività, scollegando tutto. Una serie di malfunzionamenti, ma originati dal danno sulla linea elettrica causato dalla ditta esterna. E appunto, però, qua c'è un tema di malfunzionamento complessivo. Le cosiddette ridondanze tecniche che salvaguardano il funzionamento dell'impianto sono state, ripeto, vanificate da questa catena di anomalie, dice Striscioglio. Riporta il quotidiano La Repubblica con Giuliano Fuschini e Giuseppe Scarpa, che ottiene tra l'altro la foto del famoso cavo, del famoso chiodo, il bucato. Tranciato il cavo, la centralina ha continuato a funzionare grazie alle batterie di continuità come previsto. Il problema è che avevano circa 3 ore di autonomia. E così, alle 6:20, tutto si è spento. Buio, treni fermi. I sistemi di sicurezza prevedono che quando partono i gruppi di continuità venga inviato un allarme alla centrale operativa, ma questo non è successo. Come è stato possibile? E soprattutto si pongono un tema, Giuliano Fuschini e Giuseppe Scarpa, di sicurezza della nostra rete, perché all'inizio si era ipotizzato un attacco hacker, però il pensiero è andato a quanto accaduto in Francia prima delle Olimpiadi. Le 4 centraline dell'alta velocità furono assaltate da terroristi ancora ignoti, tanto da bloccare la circolazione nel paese. Cosa ancora? Beh, resterei rapidamente sulla questione treni e ferrovie. Ci sono le infinite polemiche su Salvini, che già, delle quali già prima vi abbiamo riferito, però c'è un pezzo, mi pare piuttosto interessante, di Carlo Di Foggia, a pagina 6 del Fatto Quotidiano, che racconta come si stia svolgendo una battaglia sulla nuova stazione ad alta velocità che dovrebbe essere fatta in centro Italia, dalle parti di Arezzo, tanto per intenderci. Ma non è così. È una stazione che dovrebbe poi aiutare a connettere quella parte sud della Toscana, l'Umbria, eccetera, eccetera. Ed è una stazione che il ministro Salvini nelle scorse ore ha detto che sarà fatta a Creti, nell'Aretino. Si chiamerà Medio Etruria. Matteo Salvini l'ha annunciato a sorpresa martedì. Il primo effetto è stato quello di scatenare il fuoco amico. Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha tuonato contro una scelta irrazionale che taglierebbe fuori il comune e l'alta Val Tiberina. Dice Legambiente, 100 milioni di spesa, 10 anni di lavori, 20 ettari consumati per un bacino di utenza ridotto in un'area senza l'interscambio ferro-ferro. È raggiungibile solo con una piccola strada statale e quindi difficile per l'alta velocità. Ma Creti è la soluzione preferita dalla vicina regione Umbria, a guida leghista, dove si vota a metà novembre. C'è un altro aspetto della vicenda, scrive Di Foggia. L'area di Creti insiste sui terreni di bonifiche ferraresi, che in Val di Chiana possiede 1500 ettari. A meno di 3 chilometri ha il centro direzionale di Cortona, grandi proprietà, una dozzina di leopoldine, le case coloniche oggi in degrado. Fare lì la stazione farebbe rivalutare l'intera area. Bonifiche è controllata da BF Holding, guidata da Federico Vecchioni, una conglomerata cresciuta sotto l'ombrello di Coldiretti, che diciamo ha un buon rapporto con l'esecutivo. Una pausa.
24 mattino.
Spezia, ti rendi conto? Sono diventata vecchia con te, non se ne può più.
Giusto, giusto. Allora, ieri, come si diceva, sono state approvate queste modifiche al decreto flussi, con l'idea poi di superare il click day, con l'idea soprattutto di frenare gli abusi dei quali più volte abbiamo parlato da queste parti. Il pezzo, il riassunto, lo trovate ottimamente fatto da Manuela Perrone sul Sole 24 Ore. Vi vorrei portare però su questa analisi di Maurizio Ambrosini a pagina 7 di Avvenire, che prende un po' in esame quali sono gli altri sistemi utilizzati da altri paesi. Per esempio, e si chiede soprattutto se i decreti flussi siano lo strumento migliore per selezionare i migranti che si vogliono portare a lavorare nel nostro paese. Nel sistema francese le autorizzazioni all'ingresso per lavoro sono concesse con difficoltà. Per i lavoratori temporanei sono disponibili visti Schengen di breve periodo, meno di 90 giorni. Poi stranieri assunti da imprese francesi per un periodo di un anno o più possono ottenere permessi più lunghi, così come i lavoratori qualificati. C'è una definizione di quali sono poi i mestieri, i lavori sotto tensione dal punto di vista delle esigenze di personale. Nei Paesi Bassi l'accesso ai lavoratori è subordinato alla concessione di un visto richiesto dal datore prima del loro arrivo. Deve dimostrare di non aver trovato lavoratori adatti all'interno dell'Unione Europea. Criteri più o meno stringenti a seconda della professione. In Germania i datori di lavoro possono far entrare i lavoratori che richiedono, a patto che soddisfino certe condizioni: conoscenza del tedesco, disponibilità di un alloggio in Germania, prova di potersi mantenere mediante il lavoro ottenuto. Dice Ambrosini, nessuna soluzione adottata è perfetta, ma non si trovano dispositivi simili al decreto flussi, alla bizzarra procedura del click day. Però va detto che qua il governo ha detto questa è una fase transitoria, Mantovano l'ha detto nitidamente, è una fase che poi verrà superata. Però è sempre interessante guardare a quello che succede all'estero. Per parlare di estero, l'attenzione ovviamente è concentrata ancora una volta sul Medio Oriente. Sono tre i pezzi più interessanti, mi pare, nella giornata di oggi. Sono il primo, è lo scenario di Francesco Malfetano a pagina 7 del Messaggero, che racconta come non solo ieri Tajani e Crosetto abbiano negato che c'è una richiesta di ritiro, un'ipotesi di ritiro per i soldati italiani della missione UNIFIL, ma che in realtà hanno fatto pressione loro, come gli altri paesi che partecipano a questa missione, per esercitare una forza maggiore, possiamo metterla così, cioè dare un po' più di mani libere. Per esempio, qualunque intervento o perquisizione al fine di individuare e sequestrare armamenti irregolari, secondo il mandato di UNIFIL, va concordato con le forze armate libanesi. Un esercito sfibrato però da anni di conflitto e da stipendi che dal 2020 gli vengono corrisposti in lire libanesi anziché in dollari, esponendoli all'inflazione e a certe infiltrazioni. Non a caso Hezbollah paga i suoi miliziani in dollari americani. E quindi il punto è dare più forza a UNIFIL. come potrebbe colpire Israele l'Iran? Gianmica Lessin, nella sua analisi a pagina 5 del giornale, chiarisce che una serie di punti militari e rendono molto difficile la possibilità di un'azione prolungata e rendono molto difficile colpire le centrali nucleari iraniane che sono, insomma, sottoterra probabilmente. Proprio per questo Israele potrebbe puntare su un mega raid capace in un colpo solo di decapitare la dirigenza iraniana, cancellare la minaccia nucleare, privare il paese di risorse e annientare i vertici dei Pasdaran. Per questo a fianco degli aerei potrebbero entrare in azione i missili Jericho 2 con portata di 2500 km e i 5 sottomarini Dolphin in possesso di Israele potrebbero colpire dal Golfo Persico mettendo in azione per la prima volta i missili Popei. Vedremo che cosa succederà, dove Guido Olimpio però fa notare che gli Ayatollah Teheran non va sottovalutata come è stato fatto nei giorni scorsi. Corriere della Sera, pagina 3, i guardiani della rivoluzione hanno adeguato la strategia e possono lanciare raid più massicci con vettori più precisi. Occhio, perché qua si parla anche di colpire le infrastrutture petrolifere iraniane e vedremo se questo poi avrà un impatto sul mercato mondiale. Di certo un impatto promette di averlo lo sciopero dei portuali negli Stati Uniti. Ne scrive Marco Valsania sul Sole 24 Ore a pagina 14, dove là c'è una grande preoccupazione innanzitutto, della quale abbiamo già dato conto ieri. Chiedono salari più alti, molto più alti, con aumenti del 77% in 6 anni, drastici divieti all'automazione e appunto incrementi paga, e rischiano di creare problemi a tutta la catena della logistica. Vi faccio notare, come piccolo elemento nemmeno troppo laterale, che forse è il primo grande sciopero di quest'epoca, non solo per i salari più alti, ma contro la tecnologia, contro l'innovazione tecnologica, contro l'introduzione dell'automazione all'interno dei sistemi. Per certi versi, no, richiama la mente, per chi ha qualche ricordo di scuola oppure se ne è occupato, le proteste luddiste del XIX secolo contro l'introduzione dei telai meccanici, anche se poi nelle interpretazioni storiche su quel movimento, il movimento luddista, sono diverse, no? Molti dicono, guardate, questi avevano solamente rivendicazioni salariali e poi sono stati raccontati come un movimento contro la tecnologia, tanto da diventare un paradigma della lotta dei lavoratori contro la tecnologia. Però guardate che interessante, perché qua le parole dei portuali sono chiare. A chiudere questa parte della rassegna stampa, due buone notizie e una terza che commenteremo con il nostro direttore. La prima, che ci sono aperture da Berlino su Unicredit. Ne scrive in un trafiletto Tonia Mastrobuoni a pagina 25 del quotidiano La Repubblica. Oltre all'ok che arriva da autorità europee, istituzioni europee, le banche tedesche devono crescere per essere partner affidabili per le piccole e medie imprese, ha detto ad esempio Christoph Allhaus, responsabile dell'associazione delle piccole e medie imprese. Se nel caso di Commerzbank una fusione con un'altra banca europea contribuirà a questo scopo, lo accogliamo con favore. Un commento analogo è arrivato già dai vertici di DZ Bank e soprattutto dal consigliere principe del ministro delle finanze Lindner, Lars Feld. E a proposito di espansione all'estero, Micaela Cappellini racconta come nell'industria della pasta si stia muovendo qualcosa. La Molisana prepara lo shopping negli Stati Uniti, mentre di investimenti italiani, o meglio di investimenti esteri in Italia, che parliamo dopo il traffico.
24 mattino.
E come ogni giovedì siamo con il nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, buongiorno, eccoci.
Buongiorno a tutti e buon compleanno, anche se forse siamo un po' in anticipo, sì, qualche ora.
Sì, di qualche ora, però diciamo non è come i compleanni delle persone, non penso che porti sfortuna fare gli auguri il giorno prima. Credo che ci arriveremo a domani, a meno che tu non dica e non decida diversamente, ovvio.
Senti, pensavo proprio quello.
Esatto. Sì. Adesso la chiudi. Basta, si chiude Radio 24 il giorno prima del compleanno. Allora,
è stato molto bello, un quarto di secolo.
Sì, esatto, mi sembra il momento giusto.
Ce lo ricorderemo.
Sì, esatto. Senti Fabio, vorrei iniziare con te, se sei d'accordo, visto che siamo partiti da questa espansione della Molisana all'estero, con Unicredit che riceve segnali positivi da Berlino, invece appunto con un investimento estero in Italia che ha una rilevanza fortissima, cioè Microsoft destinerà 4,3 miliardi all'Italia per cloud e intelligenza artificiale, lo troviamo il pezzo di Luca De Biase, a pagina 21 del Sole.
Andiamo con ordine. Grandi applausi alla Molisana, si proietta sul mercato americano, credo che sia una mossa vincente, negli Stati Uniti c'è grande voglia di prodotti alimentari del Made in Italy italiano, Barilla, Rana hanno fatto delle operazioni importanti, quindi applausi alla Molisana, si apre così a un mercato che le darà, io ritengo, grandi soddisfazioni. Microsoft, applausi perché per l'Italia è un investimento importante, è tanta roba, però metto una pulce nell'orecchio, il governo, ma anche l'opposizione, tutti noi, dovremmo stare molto attenti, perché ben vengano gli investimenti nell'informatica, nell'high tech, nell'intelligenza artificiale che arrivano dall'estero, però a una condizione: noi dobbiamo essere consapevoli che c'è un patrimonio, una dote, una grande ricchezza del paese. Oggi la grande ricchezza di un paese sono, ecco, io spero che questi dati noi ce li teniamo bene per noi.
Fabio, sì, era dati la parola, perché nel momento topico la grande ricchezza del paese sono ed è saltata la linea, però erano i dati, la frase.
I dati, questa è la nuova ricchezza, il nuovo minerale prezioso, e noi dobbiamo stare attenti a questi dati, di tenerli per noi, di governarli per noi, non di regalarli agli altri. E credo che già Microsoft, a proposito dei dati sulla sanità, qualcosa si è portato a casa. Ecco, obiettivo numero uno: tenere per noi i dati, che sono la risorsa oggi più preziosa, saranno sempre di più. Ultimo passaggio:
sì.
Unicredit.
Sì.
Bene, forse la situazione si sta sbloccando, non dire gatto finché non è nel sacco. E non vorrei, lo abbiamo scritto nei giorni scorsi su Sole 24 Ore, che ci fosse una merce di scambio insidiosa.
Sì.
Finora ci sono le smentite, ma non si sa mai nella vita. E cioè che la merce di scambio sia bene l'operazione, ma la sede legale deve trasferirsi in Germania. Perché Commerce più un'altra banca che Unicredit controlla già in Germania, HVB, sarebbe più grande di Unicredit stessa, e quindi questo giustifica il trasferimento di sede in Germania. Questo sarebbe, io credo, del tutto inaccettabile.
Vedremo.
Non so se sono stato chiaro.
Beh, mi sembra abbastanza. Vedremo che cosa succederà. Allora, l'apertura del Sole, molto brevemente, ne abbiamo parlato tantissimo, i 2 milioni di persone in Sicilia senza acqua, un fatto nel 2024 inaccettabile, no? Nella sesta, settima economia.
Ma come si fa? Qui l'impressione è che stiano aspettando tutti che piova. Ma non è mica detto che accada così, Chiedere in Australia, chiedere nel Sud America, oggi ne parliamo diffusamente sul giornale, potrebbe anche accadere che non piove, e insomma bisogna davvero intervenire, entrare a gamba tesa, sveglia, non si può aspettare che piova.
Fabio, a chiudere ti chiederei sulla situazione in Medio Oriente.
Io voglio spendere una parola per l'appuntamento che è stata l'iniziativa che è stata annunciata ieri da Papa Francesco. Bisogna interrompere la spirale di violenza di questa guerra, di questi massacri. Adesso di più, il 7 ottobre è stata annunciata una giornata di preghiera e di digiuno. Io non sono cattolico, ma questa giornata la farò, sarà una preghiera laica e sarà un contributo
perché si trovi la forza di spezzare la catena delle vendette. Adesso o mai più.
Caro Fabio, grazie. Ci sentiamo giovedì prossimo, naturalmente, ma ci vediamo prima per festeggiare il compleanno. Buona giornata al nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Ciao Fabio.
Buona giornata a tutti. Ricordiamoci che la pace è un bene primario, prezioso e irrinunciabile.
Il GR.